l'abbandono più deciso di Dio, tenendo fissero quanto c'è Gesù, per accogliere la sua parola. Quindi con lo sguardo di volto al passato abbiamo visto le duplici di quello fondamentale, e cioè lo sviluppo dei doni che la forza creatrice ha immesso nella storia e che ora sono affidati a noi per portarli a compimento, e la redenzione del vuoto, del male, del passato, che incide ancora nel nostro presente, ma che noi possiamo redimere, riempire il vuoto, si possono usare diverse metà. Questo poi è un compito, abbiamo visto un compito specifico che Gesù ha affidato ai suoi, quello appunto di portare il male del mondo. Oggi vediamo l'altro aspetto della vita teologale, cioè l'attesa del futuro, che è la speranza. La triade teologale lo conoscete, quindi fede, speranza e carità. Abbiamo visto la fede, adesso vediamo la speranza. Quindi la speranza teologale, cioè che ha come oggetto l'azione di Dio che ancora non abbiamo potuto accogliere, perché siamo tempo e non abbiamo la possibilità di accogliere tutto il dono in un istante, ma solo a frammenti successivi, per cui il passato contiene promesse che attendono compimento, e l'esercizio della speranza è precisamente l'attesa attiva, no, non passiva, è l'attesa attiva del dono che ancora non abbiamo potuto accogliere. Vedremo che questo è il modo per renderlo possibile, perché il futuro non può diventare avvento senza la nostra decisione, il nostro coinvolgimento, per cui l'attesa è precisamente rendere possibile il futuro, rendere possibile l'avvento nel futuro, cioè la venuta di Dio, dato che il nostro Dio è il Dio che era, che è e che viene. Apocalisse 1:8, no? Ieri abbiamo visto. Bene, allora per parlare della attesa, della speranza, quindi leggiamo un capitolo quinto, l'inizio del capitolo quinto della lettera ai Romani, perché credo che offra l'indicazione chiara di in che cosa consiste l'attesa dello Spirito, l'attesa del dono di Dio, e perché lo riferiamo allo Spirito, nella terminologia trinitaria. Dunque leggiamo il capitolo 5, lettera ai Romani 1:5. Allora, giustificati dunque per la fede, quel dunque si riferisce all'argomentazione precedente del capitolo 4, verrà parlato di Abramo giustificato dalla fede, ma per noi significa la riflessione che abbiamo fatto ieri. Accogliamo la parola che santifica, che giustifica. Ora, giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, che è sempre poi il mediatore dell'azione di Dio per noi, perché teniamo fisso lo sguardo su di Lui, come abbiamo visto. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo, che è il presente di cui parleremo poi, domani o forse già di pomeriggio, no? Che è il presente, che è il nucleo fondamentale, perché è l'unica realtà in atto, quindi è la parte decisiva. Allora, dunque, per mezzo di suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo, e ci vantiamo, vedete la triade che ritorna continuamente, e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. ritorneremo su questa formula che è la chiave per capire bene. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza è una virtù provata, e la virtù provata la speranza. Quindi fiorisce dopo difficoltà, cioè si rafforza. La speranza poi, questa è la conclusione, la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato effuso, versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, che continuamente quindi ci viene dato. La formula chiave di questi versetti per noi adesso che dobbiamo riflettere è appunto: ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E poi la speranza non delude, perché lo Spirito ci è continuamente offerto, viene, irrompe, cioè è il Dio che viene nella nostra vita, e appunto noi lo chiamiamo lo Spirito, il soffio, il vento. Allora, perché ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio? Che cos'è la gloria di Dio? Che continua, è una formula che ritorna continuamente nella Scrittura, anche nel Nuovo Testamento, anche Paolo lo parla. Dunque,
l'uomo vivente.
La gloria di Capote è il termine ebraico, doxa è il greco, cioè, dobbiamo, la gloria di Dio è la manifestazione della perfezione divina nella creatura, fino al compimento, quindi è un processo. E nella prospettiva poi evolutiva, che caratterizza la nostra cultura, questo è molto più comprensibile che in altri tempi. Nei secoli scorsi, spesso, quando si parlava della gloria di Dio, il pensiero andava al paradiso, cioè al traguardo, al compimento. E allora la speranza diventava l'attesa della vita definitiva, con la formula biblica, che però è ambigua, proprio perché, come vedremo, implica anche il presente, si diceva la vita eterna. Quindi la speranza teologale veniva intesa nel senso escatologico, cioè in rapporto alla fine, al finale della storia, al compimento della storia. Allora, la speranza teologale veniva intesa soprattutto, anzi esclusivamente, come l'attesa della vita definitiva, del dopo morte, del paradiso. Ecco, quindi si interpretava la gloria di Dio come giustamente il compimento. Il problema è che il compimento è l'ultimo atto di un processo che è in corso e quindi coinvolge il nostro presente, per cui la speranza viene continuamente realizzata, non delude, capito? Il versetto 5, non delude, cioè è un presente, non delude nel cammino, appunto perché lo Spirito ci è stato dato, quindi l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori. Ecco, anche qui intendetelo sempre come processo. L'amore di Dio attraverso lo Spirito. Lo Spirito irrompe e ci comunica, ci trasmette, fa fiorire in noi l'amore di Dio, che diventa gloria di Dio, cioè rivelazione della sua manifestazione, della sua perfezione. Ieri abbiamo visto che siamo coinvolti nella rivelazione, cioè che è un processo in cui noi siamo attori, diventiamo l'ambito di rivelazione e quindi l'ambito della gloria. Ma perché siamo ambito della gloria? Dobbiamo attendere la sua venuta, accogliere la sua venuta, perché l'abbiamo attesa. Quando si realizza l'accoglienza, allora diventiamo amore, diventiamo rivelazione dell'amore di Dio, diventiamo gloria. Questo è il momento del presente di cui appunto parleremo nel pomeriggio o domattina, questo dipende dallo sviluppo che avremo. Ma capite che tra il passato che accogliamo come parola dice, e il presente c'è l'attesa. Cioè il passato contiene una promessa che deve essere riconosciuta come tale, per cui diventa attesa e quindi poi accoglienza. E questo momento dell'attesa, perché siamo in processo, non è che tutto avviene in modo istantaneo, avviene in una processione, in una successione di eventi. Tra il passato e il presente c'è la speranza, che è sempre in azione. Cioè, all'accoglienza della parola è l'accoglienza di una promessa. Suscita l'attesa che diventa dono presente. Quindi vedete che tutto poi viene vissuto nel presente, però è l'attesa di un qualcosa che ancora non c'è. E poi diventa sempre più ampia come attesa, cioè allarga costantemente gli orizzonti. Nella prima fase della vita è l'attesa del cibo, è l'attesa dell'amore degli altri, è l'attesa che diventa la porta per cui noi possiamo crescere. Pian piano poi diventa l'attesa di Dio, allora diventa speranza teologale. Quando cioè si scopre, l'abbiamo visto già nella fede, ma questo lo dobbiamo ripetere anche per la speranza, che si scopre che le creature non sono un oggetto adeguato della speranza che noi portiamo dentro, dell'attesa che noi abbiamo, della tensione interiore che la vita suscita in noi. Questo è un punto molto delicato su cui adesso dobbiamo fermarci: la sproporzione che c'è tra la tensione che portiamo dentro, cioè la larghezza dell'attesa, la profondità dell'attesa, e il dono che incontriamo nel presente, cioè ciò che sperimentiamo poi nel presente. Perché ciò che sperimentiamo è sempre inadeguato rispetto alla tensione che portiamo dentro. Analizziamo bene questo punto, perché vedete è la causa della tentazione questa, eh? È la causa poi per cui cadiamo nell'idolatria. È un passato molto molto sottile questo, per cui attendiamo qualcosa che è sempre più grande di ciò che viene, perché attendiamo, questa è una dimensione scatologica, no? Perché attendiamo qualcosa che è definitivo, mentre quello che viene è sempre provvisorio, è sempre funzionale. E allora dobbiamo imparare a vivere la speranza proprio teologale, comprendendo che ciò che attendiamo è Dio, e Dio viene sempre attraverso creature nella situazione in cui ci troviamo, per cui ci sarà sempre uno scarto tra ciò che attendiamo e ciò che viene. E questa è la ragione della tentazione. Perché? la radice della tentazione sta qui, che quando ci siamo ancora inesperti della verità, noi pensiamo che ciò che attendiamo venga tutto completamente, per cui pensiamo che ciò che attendiamo è la creatura, è il cibo di cui abbiamo bisogno, è l'amicizia, è l'amore degli altri di cui abbiamo bisogno, è la solidarietà, è il successo, è il lavoro, è tutto questo, ecco, crediamo che sia quello che noi attendiamo. E invece, anche quando quello viene, non risponde mai alla nostra attenzione. Noi attendiamo sempre qualcosa di più grande, perché attendiamo Dio. Questa è la ragione di fondo dell'illusione e quindi della tentazione, e quindi della possibile idolatria, dell'identificazione di Dio con la creatura che lo rivela, che lo esprime, di cui porta un frammento di gloria, che ci offre una risposta immediata alla tensione che abbiamo, al bisogno che abbiamo. Allora, la prima attività spirituale che dobbiamo esercitare è il discernimento della creatura come gloria di Dio e la insufficienza della creatura in ordine alla nostra attesa. Proprio è giungere a questa consapevolezza che tutto ciò che viene è funzionale al proseguimento del cammino, ma non è mai la risposta definitiva. Occorre questo, proprio giungere alla consapevolezza di questa condizione. E quindi essere proprio certi, questa è la certezza che accompagna la speranza. La certezza è che c'è un bene sommo e per cui la nostra tensione non è illusoria, ma che non si può pervenire totalmente, completamente nel tempo, perché il tempo non lo può contenere. Per cui quello che accogliamo è sempre inadeguato, non dobbiamo mai considerarlo definitivo. La tentazione sta nel considerare definitivo ciò che è provvisorio, nel considerare assoluto ciò che è relativo, nel considerare completo ciò che è parziale. Questo è la prima acquisizione fondamentale per vivere la speranza teologale, cioè per attendere Dio incontrando le creature. Lì torna il problema che abbiamo già visto anche volte, anche a proposito della fede. Per cui uno dice, ma allora perché non può venire Dio come Dio? Noi non possiamo accogliere Dio come Dio, noi possiamo accogliere Dio solo delle creature, nella fase in cui siamo, poi non sappiamo della vita definitiva. E per questo vedete la formula vita eterna nella scrittura, nel Nuovo Testamento, ha due risvolti. La vita eterna nel presente, che non è eterna, ma è temporale. La vita eterna del compimento, ma che non può mai essere accolta definitivamente, ma sempre attesa. Quindi sempre oggetto di speranza, anche quando lo spirito in nome del nostro cuore col suo amore è spaffiorito in noi l'amore. È sempre però da attendere. Per questo resta sempre speranza.
Carlo più piano.
quindi capite questa illusione possibile, e allora il primo atto dell'inseguimento è proprio questo, il cogliere la realtà di Dio come sempre oltre ciò che avviene. Questo ci deve condurre, quindi come secondo passo, ci deve condurre ad accogliere la creatura, perché vedete, di fronte a questa esperienza è possibile una reazione di trascendenza, cioè è possibile questa reazione: siccome le creature non sono mai soddisfacenti, io le trascuro, io mi ritiro dal mondo, io mi chiudo in un monastero, io penso solo a Dio e non incontro le creature. Questa, vedete, è una tentazione che è corrispondente, contrapposta alla tentazione dell'idolatria. La tentazione dell'idolatria è: la creatura è sufficiente, risponde in modo definitivo. La tentazione dell'idolatria. La tentazione della trascendenza è quella di dire: le creature non sono sufficienti, per cui sono da rifiutare, sono da trascurare, no? Sono da negare, no? E che anche vedete, nella spiritualità cristiana c'è stato sempre a bilancia un ritorno della tentazione dell'idolatria, dell'immanenza e della trascendenza, proprio sempre. Anche dopo la seconda guerra mondiale ci fu una duplice reazione di fronte all'esperienza del male così drammatico e profondo come quello della guerra, della tragedia della guerra. Ci fu la tendenza della immersione nella storia, pensate a tutte le tendenze dei preto canali, della teologia della storia, teologia delle realtà create, tutto si sviluppò, tutto questo, e ci fu la tentazione della trascendenza da parte di monaci e di altre spiritualità, cioè dire: il mondo non è degno di essere vissuto, dobbiamo coltivare appunto una spiritualità centrata su Dio, come Dio. Nel mondo protestante poi ci fu la reazione di Barth, in un certo modo. In ogni modo, adesso questo ci porterebbe a dettagli che potrebbero portarci fuori dalla riflessione. Ma quello che volevo sottolineare è questo dato: che la tentazione di cui sto parlando è anche all'interno della vita spirituale. Può diventare l'immersione tale della storia da assolutizzare le creature, o può diventare la fuga dal mondo per riservare la speranza solo in Dio come compimento. Dio è tutto. E in queste forme, in realtà, Dio sarà tutto quando sarà tutto in tutti, ma ora è frammento nella nostra vita. Allora, per tornare appunto al secondo passo del cammino della speranza teologale, è quello di discernere la funzione della creatura senza negarle, quindi discernere la funzione che ha la creatura, ma insieme la insufficienza delle creature, e coniugare insieme questo duplice dinamismo in rapporto con le creature. Hanno una funzione, sono importanti per la storia, ma provvisoriamente, ma in modo insufficiente, in modo tensionale. Quindi mantenere questo equilibrio non è sempre facile. Ripeto, nella storia della spiritualità cristiana ci sono state sempre questi cedimenti o alcuna tendenza di valorizzazione delle creature o di disprezzo, di lontananza, di poca considerazione, appunto perché insufficienti nelle guardie. L'equilibrio tra queste due tendenze, queste due tensioni, l'equilibrio costituisce appunto la via ottimale della speranza derogata. L'attesa delle creature come portatrici della gloria di Dio, della sua forza, della sua parola, ma la consapevolezza dell'insufficienza, dell'inadeguatezza e quindi del cammino necessario. Ecco, credo sia abbastanza chiara questa distinzione. Quindi la delicatezza del cammino della speranza, che non deve mai giungere al disprezzo delle creature, anche se a volte è stata utilizzata questa formula. Non deve mai giungere al disprezzo delle creature, ma deve sempre però essere accompagnata dalla consapevolezza della loro insufficienza. Vorremmo chiederci, ecco, allora che cosa c'è da attendere nella storia, perché l'attesa del definitivo passa attraverso l'attesa della storia, di ciò che avviene nella storia. Ma che cos'è che dobbiamo attendere? Ci svolgiamo un'attività, cosa vi deve attendere? Un'attività buona, per esempio, no? Un'attività apostolica, cosa vi devo attendere? L'efficacia, il successo, il riconoscimento degli altri, a cose buone anche, vedete, perché non so mica cose cattive queste, no? E questo è l'oggetto della speranza, perché noi quando cominciamo un'attività, certamente attendiamo qualcosa. Che cosa attendiamo e che cosa dobbiamo attendere? Allora, abitualmente noi attendiamo il compimento dell'azione che stiamo svolgendo, cioè che abbia un buon risultato, che giunga a realizzare ciò a cui tende. E questo è legittimo. Però questo non è l'oggetto della speranza teologale. Questa è una speranza legittima, ma non costituisce la speranza teologale. E la speranza teologale è attendere Dio che viene. Ora, quando noi attendiamo la realizzazione di ciò che sto facendo, di per sé attendo una creatura. E devo attenderlo. Devo attendere a quella creatura, cioè il risultato, il successo, l'incontro, la risposta, devo attendere. Però non è l'oggetto della speranza del locale in quella città. È l'oggetto provvisorio, immediato, legittimo, ma che deve stimolare l'attesa di qualcosa di più grande. E che cosa? Diciamo con la formula tradizionale Dio che viene, ma cosa significa Dio che viene? Quella forza di vita, quell'energia creatrice per cui io posso crescere come figlio di Dio, cioè lo sviluppo della mia dimensione spirituale. O diciamolo con la formula biblica, attendo la vita eterna, ma come qualità personale, come qualità comunitaria, come perfezione che si sviluppa insieme, che cresce per l'incontro comune, cioè le qualità spirituali oggi necessarie per vivere di questa stagione storica. Con un termine unico possiamo dire la vita eterna, ma comprendete però il senso presente della vita eterna, cioè quelle qualità spirituali che ci costituiscono come figli di Dio. Ora, questo componente, questo è l'oggetto essenziale della speranza teologale. E lui dice che allora il compimento dell'azione, per esempio sto facendo una cosa, sto scrivendo, e di finire questo lo devo ottenere, certo lo devi realizzare, ma sai che se anche questo non lo realizzi, quello che hai fatto non lo realizzi per un motivo o per un altro, perché ti ammali, perché ti viene proibito, perché non è, per tanti altri motivi, però hai accolto dalla forza di vita per cui sei cresciuto come figlio di Dio, hai sviluppato una dimensione spirituale, hai diffuso attorno a te una dinamica di gloria di Dio, l'hai diffusa, l'hai comunicata attraverso quell'azione che è fallita, che non ha ottenuto nessun risultato, ma ha trasmesso vita, nessun risultato in ordine a quell'attività. Dovevi che dire, formare un governo, non l'hai formato, dovevi dare una lezione, non hai potuto darla, dovevi fare realizzare un determinato progetto apostolico, non hai fatto nulla, però hai diffuso vita, dinamiche spirituali, Dio è venuto nella storia attraverso quell'azione, anche fallimentare. Oppure c'è stata una malattia, ti ha impedito di fare tutto, ma vivendo quella malattia hai diffuso dinamiche spirituali, cioè c'è una ricchezza che è oggetto della speranza teologale e che non delude, come dice qui Paolo. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, lì in quella situazione. E allora l'oggetto da attendere era lo Spirito che suscitava amore in noi. No? È chiaro allora questo punto fondamentale, cioè l'oggetto di attesa della speranza è Dio che viene e quindi la qualità spirituale per cui ora noi possiamo vivere in modo salvifico questa situazione. Per esempio c'è una situazione di odio, qualcuno ci odia, noi non è che diciamo è un bene, no, non possiamo dire Dio vuole questo, no, ma possiamo vivere in questa situazione di odio, di incomprensione, possiamo vivere in modo da crescere insieme ai fratelli, da diffondere dinamiche nuove di crescita spirituale, per cui diventiamo figli. La gloria di Dio risplende, si possono usare tutte le forme di Dio. Dopo vedremo che questo è sempre possibile, ma intanto deve essere chiaro qual è l'oggetto della speranza teologale, nel presente. Poi c'è la dimensione scatologica, certo, perché se noi diventiamo figli, cioè cresciamo, e diventiamo capaci di vita definitiva, di attraversare la morte da lì, allora quello è il compimento, benissimo, è già incluso questo come traguardo, ma e si esprime nell'attesa del dono che qui ora mi perviene, per cui io posso crescere come figlio, posso diffondere attorno a me dinamiche interiori, cresciamo insieme, facciamo crescere figli di Dio attorno a noi, no? Allora capite, in questa prospettiva anche il fallimento, anche un fallimento può essere vissuto serenamente, gioiosamente, perché si vede, questo è accaduto, posso anche dire che è contrario al volere di Dio, perché ci sono situazioni che sono chiaramente contrarie al volere di Dio, ma noi possiamo vivere in modo da giungere alla nostra identità filiale, da diffondere dinamiche spirituali, da rivelare la gloria di Dio. Questo è il messaggio della croce, che molte volte è stato equivocato, perché si è presentato la croce come il destino di Gesù, per cui non poteva essere altrimenti, mentre non è così. C'è stata una necessità storica, non era una necessità trascendente, una necessità storica, nel senso che in quella situazione Gesù doveva continuare ad amare anche quando gli uomini lo conducevano a morte, ma era contrario all'avere di Dio la sua morte, era ingiusta, era quindi frutto della violenza, però Gesù l'ha vissuta in un modo da attendere la gloria, da esercitare la speranza di lottare, abbandonando la sua fiducia a Dio, anche quando nessun sede attorno a lui c'era della sua presenza, perché era tutta violenza, odio, avversione, ingiustizia. E quindi il messaggio della croce. Allora adesso, per l'ultima domanda, ci chiediamo, ma perché questo è possibile? Cioè, perché anche nel fallimento si compie la speranza? Perché, cioè, la speranza poi non delude, anche quando tutto fallisce? Perché l'amore è rimessato nel cuore, va bene, ma perché questo è possibile? Perché, come dice ancora Paolo nei Romani, questo è il testo che conoscete bene, dice che nessuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, cioè potrà mai impedire che lo Spirito irrompa in noi, che venga come carica nuova d'amore, mai lo potrà impedire. Ecco, questo è il dato fondamentale. In tutte queste cose, leggo Romani 8, 37, 70, in tutte queste cose, cioè tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada, non do. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Cioè in quella situazione l'amore fluisce anche lì. Quella forza che in noi diventa amore, in noi deve diventare amore, perché se non diventa amore in noi non c'è. Sulla croce è diventato amore di Gesù. Il Padre è riuscito a esprimere il suo amore in Gesù. E Gesù ama. Allora in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ama. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presenze né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. E quindi dall'amore che si è rivelato nella creatura e che noi abbiamo accolto, abbiamo interiorizzato, per cui possiamo sempre esprimere. E nessuna creatura potrà mai separarci, cioè impedire questa irruzione, questa venuta di Dio nella storia. Nessuna creatura lo può impedire. Questo è l'oggetto presente della speranza, cioè quello che si esercita nella storia, che ha certamente poi il corrispettivo nel compimento, ma proprio attraverso il percorso della storia, che deve essere esercitata, per cui noi esercitando la speranza non possiamo solo guardare il compimento, ma dobbiamo guardare le situazioni storiche, le creature attraverso le quali qui, ora, ci perviene il dono, che rende possibile il nostro cammino fino al compimento. Quindi l'esercizio della speranza teologica. Ecco, penso che possa essere sufficiente questo. Adesso però, cioè, poi, dunque, perché già di San Ignazio c'è un problema. Questa sera, la messa diventerebbe quella della domenica.
Come vuole, anche domenica possiamo avere anche solo mezzogiorno, ok?
Beh, domenica possiamo dire la messa mezzogiorno.
Sì.
E questa sera diciamo la messa di oggi.
Sì.
Per noi allora i vespri li facciamo dopo.
Facciamo, sì.
Va bene.
No, e poi ci possiamo fare del sabato, perché se la messa facciamo del sabato, no, sono i vespri domenica. No, scusi. facciamo dopo la messa i salmi?
Poi si potrebbe anticipare a mezzogiorno la messa oggi e fare i vespri questa sera.
Ah, va bene.
Danke.
Cosa dite? Facciamo a mezzogiorno la messa di oggi. E quindi domani facciamo i vespri. O solo?
Domani?
Domani quando volete, sì. Va bene. Allora, no, questo lo dico perché questa sera poi facciamo l'incontro così per scambiarci, quindi se ci sono difficoltà. Perché questo è un punto, questo della speranza teologale, è un punto difficile perché abitualmente noi la identifichiamo con le attese del bene. Cioè facciamo una cosa, io attendo il bene e questa è la speranza di Dio. In realtà non è così, perché certo che attendiamo il bene, ma il bene che noi attendiamo è sempre inadeguato e insufficiente, non è mai Dio, è sempre il successo, la realizzazione di un progetto. Ora, questo non è Dio, per cui noi, secondo questa impostazione, noi altrimenti saremmo capaci di vivere la speranza teologale solo quando c'è il successo, solo quando si realizza il bene, mentre ci sono delle situazioni in cui il bene non può essere realizzato, che prevale il male. Però noi cresciamo anche nella situazione di male, accogliamo il dono dello spirito in quella situazione di fallimento, di vendetta, di odio, di ingiustizia, perché la viviamo, la subiamo, o la storia la subisce un popolo intero, perché questo vale a tutti i livelli. Allora è un punto di... Allora questa sera eventualmente nell'incontro, se ci sono difficoltà, le formulate. Adesso l'esercizio, che è molto semplice l'esercizio, perché deve essere, perché dobbiamo imparare realmente ad analizzare le nostre attese e le nostre dinamiche. E cioè, provatevi a chiedervi, come avete fatto tante altre volte, ma adesso dovrebbe essere più semplice, io credo. Ecco, chiedetevi, esaminate le vostre attività del passato, per esempio, no? E chiedetevi che cosa attendavate, se ci sono state delle attività in cui avete esercitato la speranza teologale. Anche se, cioè, se non ne trovate nessuno, non preoccupatevi, perché adesso potete cominciare. In ogni caso, nella morte ci sarà necessario per imparare, no? Allora chiedete, che cosa attendevo quando facevo quella cosa, quando prendevo quell'iniziativa, quando reagivo in quel modo, cosa mi attendevo? E potete subito capire se quello che voi attendavate non veniva, come avete reagito, se avete appreso allora a esercitare la speranza teologale, oppure se avete introdotto qualche altra componente, se avete, come avete reagito all'insuccesso. Cioè, esaminate un po' le attese della vostra azione, delle vostre iniziative, anche le più semplici, e provatevi allora poi a rivivere quella situazione nell'orizzonte teologale. Cioè, attendendo Dio che viene come forza di crescita per la nostra identità filiale. Provatevi a rivivere quelle situazioni, quali dinamiche nuove sorgerebbero, come sareste in grado di portare quella circostanza che invece vi ha fatto perdere le staffe, o avete reagito in modo negativo, offendendo, oppure cioè, io credo che è importante che ci educhiamo proprio ad analizzare le nostre attese per cogliere quando siamo in grado di vivere teologalmente.
Carlo, scusa, lo devo dire subito. La speranza è sempre più grande di quello che noi possiamo
trovare. Sì.
Quindi è sempre un po' teologale, perché non è vero che nelle nostre azioni noi eravamo coscienti di voler avere un risultato immediato. Nel fondo c'era una speranza maggiore che ci spingeva
poi la coscienza poteva venire dopo, ma
questo è certo, questo lo, dal punto di vista materiale questo è vero, noi attendiamo sempre il tutto, perché è Dio che ci attira, è per questo che diciamo non indurci in tentazione, perché l'azione di Dio necessariamente suscita in noi una tensione totale, perché è il bene sommo che ci attira. Quindi dal punto di vista materiale certo che le cose stanno così, il problema è che noi formalmente, cioè l'oggetto formale della nostra azione, quello per cui operiamo, non è il bene assoluto, quello per cui operiamo è il successo, il riconoscimento degli altri, la gratificazione, il compenso economico, l'approvazione dei superiori, tante altre cose. E per cui noi poi, quando questo avviene, abbiamo successo, poi scopriamo che non è quello che attendevamo. Ci illudiamo, ci inebriamo inizialmente, ma poi scopriamo che c'è un vuoto, che non è sufficiente. Quindi occorre distinguere, per questo io dico occorre che noi esaminiamo qual è l'oggetto formale della nostra attesa, che cosa di fatto attendiamo consapevolmente, il successo, l'approvazione degli altri, il riconoscimento, la stima, il compenso economico, cioè tutto questo che determina poi il dinamismo interiore che viviamo. Certo che c'è questo dinamismo di fondo che è l'attrazione del bene, della verità, della giustizia, ma il problema è che non diventa l'oggetto formale della nostra azione. E questo è il divario. E qui si inserisce la tentazione. Cioè, Dio ci chiama a cose più grandi di quelle che la vita ci offre, ma noi dobbiamo saperlo questo. Dobbiamo non pensateci questo, poi pomeriggio, stasera, dopo cena, torniamo su questo punto e ci confrontiamo.
Sì. Possiamo approfondire?
Allora facciamo così, al pomeriggio cominciamo con le domande.
No, solo perché così rifletto per il pomeriggio, perché non ci sarò, solo se possibile. L'aspetto escatologico.
Come?
L'aspetto escatologico.
Sì.
Questo aspetto escatologico, un po' più...
Nel pomeriggio c'è?
No.
Non c'è? Ah. Sì, l'aspetto scatologico è questo, però non sappiamo cosa sarà. Sì. E quindi dobbiamo sempre rimandare oltre, ma senza configurarlo. Paolo Giovanni lo dice molto bene nella prima lettera. Giovanni quando dice, qual è il capitolo terzo, quale grande gioia, quale grande cosa che Dio ci ha dato di essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente, no? Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente.
Ok.
Noi fin d'ora, carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli ci sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, ma siccome non sappiamo come Egli è e come saremo, quindi non lo sappiamo. Quello che è importante è che siamo consapevoli che ciò che viene non è mai l'ultimo, siamo sempre nel penultimo. E quindi che attendiamo qualcosa che non possiamo immaginare. D'altra parte, se lo immaginassimo, come spesso nella storia è stato, quando descrivono, anche nel Corano c'è la descrizione del cielo come un banchetto, ma c'è anche nella Bibbia come un banchetto. Solo che sono metafore, uno non può intendere, dice mangeremo tutti i cibi che vogliamo, perché fai del cibo quando non c'è neppure il corpo così come adesso, no? E poi, ad ogni modo, non possiamo parlare della forma definitiva di Dio. Ma anche il dire Sì, ci saranno fasi di recupero, per esempio. Quando prima del purgatorio, questo significa che ci sia possibilità di un recupero. Però occorre arrivare ad una soglia minima di vita. Io non voglio, non volevo sviluppare questo aspetto proprio perché è facile cadere proprio nell'oggettivazione delle fantasie e delle nostre immagini. Lui, in modo, è un punto su cui possiamo tornare, se volete, nel pomeriggio un po'.
Va bene, ci sarò, grazie. Tutta la vita, basta.
Beh, allora, adesso fate l'esercizio, poi dopo ce l'abbiamo messa.